Willkommen, bentornati a Bundes Italia Talk, Giorgio Dusi, Roberto Brambilla, ciao Rob.
Ciao Giorgio, ciao a tutti.
Salutiamo Giorgio Tosatto che giustamente oggi, come le persone oneste, lavora, al contrario di noi.
Esatto.
No, scherzo. Un professionista vero. No, siamo qui per parlare un pochino, no, di quello che è, in realtà è la puntata 49, potevamo anche chiamarla Geek and Pressing speciale fine stagione, a dirla tutta. Perché in questa puntata commentiamo un po' i verdetti di fine stagione, le partite insomma che sono giocate nell'ultimo periodo, dopo la fine di quella che è stata la stagione, tra virgolette, regolare. Peraltro tutte le impressioni sulla stagione regolare le trovate nel podcast, puntata numero 47, e sì, ci eravamo dimenticati la 46, poi l'abbiamo recuperata, se ci state seguendo, con la Borussia Dortmund. E direi che possiamo legarci un po' al discorso Bundesliga partendo un po' da quello che è stato non l'ultimo, perché l'ultimo, la partita di ieri sera, stiamo registrando mercoledì 25 maggio, ce la teniamo per ultimo perché è una chicca, ma partiamo da quello che è stato, diciamo, quello che si lega di più al discorso regular season Bundesliga, ovvero il relegation spiel tra Bundes e Zweite, tra Hertha Berlino e Hamburgo. All'andata l'Hamburgo espugna l'Olympia Stadion con un tiro cross di Ludovic Reis, pronuncia Reis, dovrebbe essere la spagnola, essendo lui spagnolo, e poi nella match di ritorno al Wolfsburg Stadion, ennesimo psicodramma Hamburgo con l'Hertha che va a vincere 0-2 con un colpo di testa di Boyata e un tiro cross di Plattenhardt, che insomma ritorna un po' quello che era stato il tiro cross dell'andata. Quindi Hertha Berlino salvo allo spareggio. Diciamo che per come si erano messe le cose, Rob, ci potevamo credere che l'Hertha si salvasse allo spareggio. È andata bene, eh?
È andata benissimo. È andata di lusso, anche perché io dopo la partita d'andata c'eravamo in compagnia tra di noi e abbiamo detto se l'Hamburgo non fa cagate, e ne ha fatta una, perché proprio Oier Fernandes credo che abbia fatto, non so se a mia memoria l'unico errore di questa stagione, ma forse uno dei tre che ha fatto. Purtroppo questo è pesante perché la punizione di Plattenhardt è messo un attimino male, perché praticamente si fa scavalcare dal pallone. Sì, diciamo che hanno tirato fuori. Poi Magath ha parlato poi post dicendo che comunque in queste partite sono serviti gli uomini di esperienza e ha citato Boateng che praticamente ha detto più o meno che ha fatto la formazione, più o meno, ha detto giochiamo così, non credo tatticamente ma come uomini.
Però l'ha detta. Forse è per questo che c'erano tre attaccanti.
Esatto, questo forse era un indizio. Tra l'altro con tutti e tre attaccanti over 30, che diciamo che per la Bundesliga è un attacco completamente over 30, adesso a me in mente non me ne viene completamente, anche perché appunto è capitato così. Sì, diciamo che l'Hamburgo stranamente non ha avuto il solito andamento in cui aveva il mese dell'Hamburgo, cioè aprile, in cui praticamente faceva tutto quello che si può fare per non salire, e questa volta invece si è incartata all'ultimo ostacolo. Tratto dopo aver vinto una partita 1-0 a Berlino, che non è una cosa, quest'anno sono passati un po' tutti, ma comunque cioè, sembrava il segnale. Poi hanno preso questo qua da Boyata, cos'era, al quinto minuto, praticamente pronti via, e poi lì hanno pagato, l'hai scritto, credo l'abbia twittato anche tu, il fatto che è una squadra che è stata ricostruita e che ha davvero pochi giocatori abituati a giocare queste partite. Qua si è parlato tanto anche in Italia degli uomini delle finali, e in queste partite, probabilmente con un Terodde o con un giocatore di un'esperienza diversa, non che Glatzel non sia un ottimo giocatore per l'Atletico, secondo me, pure discreto per la Bundes. È successo questo. Diciamo che quest'anno l'Hertha, credo che dopo l'1-0 non ci sperasse forse Magath e forse Bobic. Tra l'altro, nonostante la salvezza, c'è stato un po' un terremoto societario perché il presidente si è dimesso.
Sì, no, infatti hanno comunque trovato il modo di complicarsi le cose nonostante abbiano raggiunto l'obiettivo, che è la cosa più Hertha del mondo, questo sì, specialmente in questo periodo. C'è da dire che quella di ritorno è stata probabilmente anche la miglior partita dell'Hertha stagionale, insieme a quella contro l'Hoffenheim in casa, che hanno vinto 3-0. Sicuramente quella è stata in assoluto in stagione forse la loro miglior prestazione. Questa, diciamo che ci va molto vicino. chiaro, non ci aspettavamo un gioco spumeggiante in attacco, però nel primo tempo comunque ci hanno provato anche più di una volta a tirare in porta, non solo da calcio piazzato, poi ovviamente i due gol sono arrivati da piazzato, così come adesso sono arrivati da piazzato, penso, non lo so, il 70% dei gol sotto la gestione Felix Magath, comunque penso che il numero non si discosta molto da quella cifra lì. E parlando anche un pochino dell'Amburgo, possiamo dire che è un'occasione sprecata sicuramente, però va anche detto che in questa stagione, se consideriamo quanto erano attrezzate le rose di Werder e Schalke, che poi alla fine hanno fatto soltanto quello che l'Amburgo doveva fare nel 2019, solo che si è fatto infinocchiare da Arminia Bielefeld e no, no, anzi addirittura sì, era l'anno dell'Union, certo, era l'anno dell'Union, quindi non era l'anno dell'Arminia, era l'anno dell'Union del Paderborn e della terza, che era il Colonia. Ecco, però Paderborn e Union erano squadre inferiori, cioè come se il Darmstadt e il San Pauli quest'anno fossero state promosse, l'Amburgo fosse rimasto giù ancora, cioè insomma, una bella differenza.
Sì, diciamo che quest'anno era, credo che sia stato, credo che recentemente da quando non ci sono, da quando la Bundesliga è unica, da Zweite Bundesliga, scusatemi, è unica, che per un periodo ha avuto due gironi in cui c'era una Aufstiegsrunde, cioè una, sostanzialmente dei, un torneo nel torneo per salire, ed era molto difficile perché c'erano due gironi e dove ne salivano praticamente, o poi uno per girone, e questo è stato l'anno più difficile per salire. Perché comunque Werder e Schalke, secondo me, avevano una rosa superiore. Per esperienza, compattezza, casualmente poi hanno azzeccato entrambi anche l'allenatore. Lo Schalke ha preso quello che noi non ci aspettavamo, pensavamo fosse il classico traghettatore, invece ha dimostrato Busquets di essere un grande allenatore, di essere capace di compattare l'ambiente e di portarlo a vincere il titolo della Zweite Bundesliga, non dico in carrozza, ma chi è che si sarebbe aspettato dopo i sali e scendi dell'anno di vincere la Zweite con una giornata, cioè di essere promossi con una giornata d'anticipo? Sì, diciamo che però secondo me l'Amburgo l'anno prossimo, soprattutto visto chi è sceso, se non è la favorita, non numero uno, ma è proprio, cioè è la favorita.
Esatto, comunque, poi questa cosa bisogna capire se è un bene o un male.
Esatto, sapendo l'ambiente, io direi che forse sarebbe meglio anche di no, perché davvero, da quando sono retrocessi, sembra davvero che ogni anno trovano una maniera per suicidarsi in qualche maniera. Tra l'altro questa volta pensavamo che il suicidio fosse stato evitato nella regular season, ricordiamo l'anno scorso, non la stagione passata, era con l'Heidenheim, no, cos'era, con Sandhausen o con l'Heidenheim, non so perché mi confondo. Che sono andati completamente in palla l'anno prima, che hanno preso una partita 5-1 in casa.
Esattamente, persero la penultima ad Heidenheim e si fecero sorpassare. L'ultima potevano risuperare l'Heidenheim e riprendersi il terzo posto, peraltro spareggio col Werder Brema, sarebbe stato un nord derby clamoroso, ma persero appunto 1-5 in casa con Sandhausen che peraltro anche l'anno scorso fu uno dei risultati che a fine stagione costarono il posto a Daniel Thun, sostituito successivamente dall'ottimo, sì, ottimo Dio, dal santone, da Dio in Hamburgo, Horst Rubesch, che insomma neanche lui è riuscito perché ha perso con l'Osnabrück, la ex squadra di Daniel Thun, insomma, una cosa molto contorta e abbastanza, insomma, il colmo dei colmi per l'Hamburgo, diciamo così. Comunque, passiamo da psicodrammi e altre cose di questo tipo a partite che hanno fatto la storia, ovviamente, ma diciamo che forse la maggior parte delle persone sperava che la storia andasse in un altro senso rispetto a quella in cui è andata. Ovviamente parliamo della finale di DFB Pokal, Lips e Friburgo 1-1 dopo i tempi supplementari, poi a rigore 4-2, totale 5-3, Lipsia, Rasenball, che alza la prima coppa della propria storia nel calcio professionistico. Fino a quel momento avevano vinto soltanto la Coppa regionale della Sassonia.
Sì, è stato, tra l'altro si è parlato molto, io ho letto su Twitter, ho letto anche sui giornali, molti dicono è l'inizio della fine del calcio tedesco, io la farei molto meno drammatica, per quanto io non sto parlando di calcio, ma di come è nata e di come si cioè di qual è l'idea che sta alla base, a me non piace, però ritengo che cioè, sostanzialmente credo che pochi non tifassero, anche perché tifassero Friburgo, perché quanto vogliamo bene a Christian Streich, che ha dimostrato tra l'altro di sapere perdere come pochi, perché non, esatto, altri avrebbero tirato fuori altre cose, ma lui ha detto abbiamo perso, ci sta.
Sì, ha fatto un'analisi molto lucida della partita, peraltro anche condivisibile, dicendo che dopo l'1-0, quando erano anche in superiorità numerica per la follia di Alstenberg, esattamente, esatto,
hanno avuto paura poi con Kuk, che quest'anno non a caso è stato eletto miglior giocatore del campionato. L'ha portata in pari, e poi lì è successo comunque ai rigori. A me è più che ha sbagliato Günther, perché è un, infatti lui era, diciamo che era distrutto, normale. Poi lui è il prototipo di quello che un giocatore del Friburgo può fare. Lui è arrivato in nazionale, cioè, diciamo davvero che a me è stato lui a sbagliare. Poi dispiace sempre quando uno poi gli sbaglia. Diciamo
no, che in particolar modo, scusami, aggiungo anche Demirovic, che ha sbagliato quello che poi ha dato la vittoria all'Ipsia, dopo che nei supplementari si era preso una traversa, anzi un palo, con un colpo di testa in mezzo all'area, e soprattutto però aveva sbagliato un gol clamoroso a porta praticamente vuota, un appoggio che insomma doveva mettere in porta.
Sì, poi credo che, secondo me, questa vittoria ha un padre che è Domenico Tedesco, che secondo me è stato davvero, a parte che la capacità emotiva di trascinare la squadra, tra l'altro l'ho visto davvero, io non ricordo Tedesco così, diciamo, così preso. Poi, diciamo che non è solo per gli altri, è pure per lui il primo trofeo di livello nazionale. Dunque, diciamo che per lui è una partita assolutamente importante, però è stato bravo perché ha azzeccato le mosse, non ha fatto disunire la squadra, eppure con un uomo in meno, appunto Assim è stato espulso per il 58esimo, vado a memoria, ma comunque era intorno al quarto d'ora della ripresa, e sono stati bravi a tenere e a portarle ai rigori e poi a portarla a casa. Diciamo che non so, appunto non la vedrei così. Poi capisco che dal punto di vista di quello che rappresenta, io comprendo che è una cosa che paradossalmente 20 anni fa nel calcio tedesco non sarebbe neanche potuto succedere. Certo. Anche se poi noi stiamo parlando anche di, cioè noi abbiamo parlato di loro, ma ci ricordiamo che nell'85 la Coppa di Germania vinse il Bayer Werdingen, che
esatto,
non è Bayer, cioè era esattamente la stessa cosa, con la differenza che l'origine era molto più vecchia, col fatto che si erano fuse due squadre, tra cui una era la squadra della Bayer. Però se vogliamo metterla così, non è che fosse tanto diverso. Ricordiamo che poi adesso il Kafez e Werdingen gioca
quarta serie,
quarta, esatto,
sì,
dopo essere stato in terza. Però diciamo che, però secondo me, fondamentalmente, io avrei preferito che vincesse il Friburgo semplicemente perché sarebbe stato il coronamento di una bellissima storia.
Sì,
esatto. Sono una delle più belle storie che ha raccontato il calcio tedesco negli ultimi anni.
Esatto, anche perché poi il Friburgo, ricordiamo che non è che sta storia di titoli così, era la prima finale di Pokal, in bacheca ha solo 4 titoli di seconda divisione, oddio, solo, tanti altri non ce li hanno neanche, però comunque ecco, diciamo che sarebbe stato speciale per questo, per Günther, per Nico Schlotterbeck, che era devastato a fine
sì,
partita,
era proprio.
un'espressione svuotato
Sì, anche
totalmente.
perché Joe era davvero, quale cosa più bella che congedarsi con un trofeo? Nel senso, sarebbe stato bellissimo perché comunque tutti avrebbero ricordato lui, legato comunque alla sua ultima partita, vincere un trofeo, e sarebbe stata una grande cosa. Però appunto, diciamo che poi ai punti, dal punto di vista poi diciamo tecnico, la vittoria dell'Ipsia, l'Ipsia non ha rubato niente a nessuno, nel senso che
No, esatto.
cioè, è stata una partita estremamente equilibrata, vinta sui nervi, ma vinta anche poi alla fine. Poi io dico la verità, che dopo l'1-0 e dopo l'espulsione ho detto la possono buttare via solo loro, ho pensato, e purtroppo poi l'hanno buttata via, ma non facendo errore, semplicemente è uno degli scotti di non essere abituato a giocare quelle
Eh
partite,
sì,
nessuno era
infatti.
abituato, non è che poi all'Asenball fossero più abituati, però ci sono anche giocatori con carattere internazionale differente
Sì,
rispetto a quelli cioè, che hanno giocato
comunque
molte
tutta
più
gente che ha
partite a livello.
giocato, sì, esatto, c'è tutta gente che ha giocato comunque in nazionale, comunque anche magari europei, partite di qualificazione. anche meno esperti. Sì, sono comunque due squadre che hanno a disposizione un budget diversissimo, e perché penso che ora non ho i calcoli sotto mano, ma penso che il monte ingaggi dell'Ipsia sia comodamente il triplo, se non addirittura il quadruplo di quello del Friburgo. Quindi insomma, questo fa chiaramente la differenza, e deve farla anche nella valutazione totale complessiva di quella che è stata poi la serata. Devo dirti una cosa, vabbè, a parte dobbiamo giustamente citare, secondo me, i tifosi del Friburgo, che sono stati meravigliosi a fine partita, nonostante avessero perso, erano comunque veramente fieri, orgogliosi. Strike si è inchinato di fronte a loro, è stata veramente un bel momento, è stato un bellissimo momento. E volevo anche citare invece i tifosi dell'Ipsia, perché tutto sommato, devo dirti la verità, ma un po' sorpreso, a parte che vi rimando alla puntata 44 per insomma, per il racconto di quello che è un po' l'odio per il Lipsia, anche ciò che è successo proprio prima della finale, in avvicinamento a questa partita, perché cioè erano tanti, cioè non erano quattro gatti, che stia crescendo anche da questo punto di vista.
Sì, boh, poi credo che io ho parlato, Uli Krömer, che è un giornalista di Lipsia, ha scritto in occasione dei 10 anni della nascita della Rasenball, ha scritto un libro sulla nascita e sullo sviluppo della Rasenball, parlando anche con i dirigenti, Minslav. Lui ha raccontato, e parlando anche con i tifosi, lui ha raccontato che fondamentalmente, da questo punto di vista, la popolazione i tifosi di Lipsia erano contenti, perché loro prima, per andare a vedere una partita di Bundesliga, dovevano andare a Berlino, se l'Hertha era o se no dovevano addirittura pensare ad andare o a Wolfsburg, che non è tanto lontano, ma andare, non so, per esempio andare, non so, in Baviera.
Certo.
Cosa, perché comunque non ce l'avevano. Sì. Diciamo che...
quando il Norimberga era su, perché...
esatto, quando Norimberga era in Bundesliga, forse adesso mi geograficamente non ricordo, però non so, anche andavano a Rostock, però Rostock è un po' più lontano, perché è proprio su.
Sì.
Però in generale andavano a vedere l'energia di Cottbus, ma lì bisogna avere del coraggio. No, per la Cottbus, non deve l'energia, era il coraggio della Cottbus. No, però sì, credo che è come normale si sta creando, cioè, perché prima la fanbase sappiamo che è nata soprattutto anche a una fanbase molto diversa, molto giovane, di gente magari che non ha mai visto la Bundesliga prima, o che non supportava le altre due, che sono la Lokomotive e soprattutto il Chemie, che quest'anno tra l'altro hanno anche dato vita a un derby, perché erano nello stesso girone di Regional Liga. In altro caso, secondo me, semplicemente si sta sviluppando da diventare una squadra che era una sorpresa, una squadra nuova. Adesso comunque è una squadra che da quando è arrivata in Bundesliga ha sempre centrato la qualificazione europea, che diciamo che non è ormai, non sono più pochi anni che sono lì, nel senso, comunque questo è dal 2016.
Sì, esattamente, sono 6 anni, e 6 anni tra finali di Pokala, anche comunque, perché questo qui era il loro terzo tentativo. È una squadra che oggettivamente si può criticare come è nata, ci sta, l'abbiamo detto anche noi tante volte, può non piacere la formazione del club, però va anche riconosciuto che il loro lavoro calcistico agevolato probabilmente sì, anzi sicuramente sì, ma comunque ripeto, bisogna farlo, eh. C'è gente che con budget molto più ampi non riesce ad arrivare a ottenere i risultati, i traguardi sportivi che ottiene, e non solo sportivi, anche che ottiene la Rasenball, quindi questo va sicuramente detto. Una di quelle, ad esempio, che non ha il budget della Rasenball, senza ombra di dubbio, ma il traguardo europeo più importante della propria storia lo ha raggiunto, ovviamente è l'Eintracht di Francoforte, che dopo 42 anni è tornato a vincere in Europa, vincendo ovviamente l'Europa League di nuovo. Al tempo si chiamava Coppa UEFA, era stata una finale pazzesca col Borussia Mönchengladbach in un'edizione con 4 squadre tedesche in semifinale, ce n'erano solo 2, corsi e ricorsi, tra l'altro una di queste era l'Ipsia, e l'Eintracht però ha vinto contro i Glasgow Rangers. Posso dire che ho goduto tantissimo, cioè lo posso dire così, meraviglioso.
Io tra l'altro ero stato invitato a...
degli amici di Tunnel.
Amici di Tunnel.
Salutiamo gli amici di Tunnel.
E praticamente io avevo un piccolo problema che io, vedendolo dalla televisione, ero sostanzialmente allineata quando succedeva, mentre loro, essendo tutti e quattro gli ospiti, venendo da, o guardando in streaming o venendo da non parti, per esempio Marco vive, Marco Dolcinelli vive a non so se mi pare se vive a Budapest, ovviamente lui guarda in streaming e dunque era in ritardo, perché un conto è le azioni, è pesante i rigori. Io il rigore di Santos Borré l'ho visto con circa 20 secondi di anticipo, perché stavo aspettando e non dovevo esultare, perché ovvio dovevo aspettare che loro finissero. E sì, diciamo che è una bellissima storia. Questa però è a differenza del Friburgo, che appunto non ha avuto il lieto fine, non che una finale sia una brutta, sia un brutto traguardo, ma non ha avuto il trofeo. Diciamo che questa è finita come doveva finire. Perché comunque dopo l'impresa di Barcellona, dopo l'impresa di Londra, erano davvero, era la squadra favorita. Diciamo che dopo aver preso quel gol su un errore individuale, perché quello che ha fatto Tuta è un errore individuale, né più
sì, un incidente,
un lo incidente, sì, sì, tra l'altro lui non aveva, fino a quel momento non aveva giocato per nulla male, ha preso quel gol. Poi davvero si sembrava che dovessero andare dovesse vincere i Rangers, però poi Santos Borré, che era probabilmente è l'uomo delle finali, ma in quel momento è stato l'uomo del destino, perché ha segnato, ricordiamo che ha segnato anche a Barcellona e in Europa League è stato tra i migliori, ha fatto quell'1-1 e poi è stata una bellissima partita, molto emozionante, secondo me davvero con grande... Secondo me anche grande spettacolo sugli spalti, peccato per alcune cose che sono successe, però sono stati episodi isolati prima della partita, però poi diciamo che è stato un bello spot per l'Europa League, ma anche un bello spot per il calcio tedesco e il calcio britannico, il calcio scozzese. Diciamo che io sono stato contento per tanti nostri ascoltatori, che un po' di loro sono tifosi dell'Eintracht.
Sono
molto contento per Glasner, perché quella che si è portata a casa, a parte una coppa, è una rivincita gigantesca,
vero,
perché comunque verissimo. L'anno scorso è andato via, come sappiamo, non perché non avesse fatto bene, anzi, ma per dissidi con la dirigenza del Wolfsburg. Quest'anno, dopo una Bundesliga che è stata ovviamente molto titubante, lo sono credo arrivati undicesimi, molto di sotto delle aspettative, però in Europa ha azzeccato tutto, non ha sbagliato una partita. Ricordiamoci che hanno vinto da imbattuti, che non è una cosa, sì. E loro hanno giocato tutte le partite, perché loro hanno cominciato e hanno finito in Europa League, non hanno fatto il travaso come è successo per i Rangers, che sono travasati dalle altre competizioni europee, perché sono campioni di Scozia, cioè hanno fatto il travaso. Però secondo me di quello, e poi è stato bello che giocatori come Kostic, che probabilmente sono al passo d'addio, chiudono con un trofeo, e poi secondo me c'è la rivincita di tanti, e secondo me uno di quelli che deve dire, non perché ha parato il rigore, anche perché quello forse lo paravo anche io, perché ha tirato davvero una scamorza centrale e lui si è chinato, è stato Kevin Trapp, che ha fatto una parata a un minuto alla fine, che io quelle parate lì le ho viste fare solo a quello che gioca in porta al Bayern.
Gli sta davanti in nazionale,
esatto, ed è la ragione per cui ha giocato pochissime partite, ha fatto una parata distinto, una situazione difficilissima. Secondo me lui è un ottimo portiere, purtroppo, come peraltro Ter Stegen, se ti capita davanti Neuer, è la stessa ragione per cui nessuno si ricorda che è il secondo portiere della Germania dopo Sepp Maier, perché se ti capita Sepp Maier o anni dopo a Ralf Schumacher, a Tony Schumacher cosa ti succede? Che non giochi mai.
Ralf Schumacher, bellissimo crossover con la Formula 1.
Esatto. No, che tra l'altro appunto lui si chiama, cioè lo chiamavano Tony perché assomigliava a un ex giocatore, si chiama Harald.
Poi tra l'altro
la cosa bellissima è personaggio che ha scritto un libro che è costato praticamente un periodo in cui era bandito, in cui ha raccontato sostanzialmente le beghe
ostracismo, possiamo chiamarlo ostracismo.
E adesso lui infatti ogni tanto ricompare, ma non è diciamo una delle persone più popolari delle sue compagne, come solito.
Mettiamola così. No, poi aggiungo anche sempre a proposito di anni 70 più che anni 80, il trionfo è arrivato nell'anno della scomparsa di Jürgen Grabowski, infatti era tutto un Für Jürgen, chiaramente, per Jürgen. periodo, perché non si poteva prescindere dal suo ricordo in quest'annata in cui lui è stato, ora, non so se dire, uno dei tre più grandi della storia dell'Eintracht, con Nickel e Holzenbein probabilmente, se dobbiamo stare proprio a farla,
a fare la classifica,
sì, esattamente,
senso,
esattamente, però diciamo che la cerchia comunque è quella lì, ecco. E peraltro diamo anche una curiosità, siamo un po' in ritardo, però visto che ce l'hanno chiesto durante la partita, lo striscione che hanno esposto prima della la coreografia che hanno esposto i tifosi dell'Eintracht è un richiamo alla, adesso Rob mi correggerà con la pronuncia, l'Aunische Diva, cioè la diva lunatica, che è sostanzialmente uno dei tanti soprannomi dell'Eintracht Francoforte, e infatti diciamo che c'era un richiamo sul non so, sul vestito di quella che sembrava una, che era la santa del Reno, sostanzialmente, nella visione dei tifosi, in cui appunto c'era scritto questo.
Sì, tra l'altro, questo in Germania coro. È molto comune che le squadre, a parte anche come in Italia, se noi abbiamo di Launische Diva, abbiamo un'altra signora, ne abbiamo parlato prima, che è di Alte Dame.
Di Alte Dame.
Che è l'Hertha Berlino.
Esatto. Nel
senso, sono le due squadre più importanti che hanno come rappresentazione una donna.
Esatto.
Però appunto l'Aunische Diva, anche perché appunto che sostanzialmente poi vai a poi anche a pari con l'altro, che poi non è più un soprannome ma che è un claim, come direbbero in inglesi, il Herzen von Europa, cioè nel cuore, sì, dell'Europa, perché effettivamente Francoforte, oltre a essere la sede della BCE, diciamo che è nel cuore d'Europa, perché geograficamente è esattamente lì.
Esattamente lì. C'è un aeroporto in cui c'è giusto un po' di traffico.
Esatto.
Tra le altre cose. Però, bellissime le scene della mattina della finale, tutti quanti, i voli indirizzati verso Siviglia, tutti i charter che partivano, c'era veramente tutto polarizzato verso Siviglia, ma vabbè, insomma, diciamo che ci può anche stare, visto quanto era importante questo traguardo per il club, cioè insomma è oggettivamente un qualcosa non di inatteso, perché comunque secondo me si era capito che l'Eintracht era una classica squadra d'Europa League, una che poteva andare a vincere l'Europa League, però insomma da lì poi ad effettivamente andare a vincere, cioè, ce ne passa ancora. E rimanendo sempre, oddio, non proprio geograficamente attaccati, ma non ci spostiamo di tantissimo, ieri sera la partita che ha chiuso un po' la parentesi del 2021-22 del calcio tedesco a livello professionistico, manca ancora qualcosina per completare la dritte liga dell'anno prossimo, ma Bundesweite sono complete, la Dinamo Dresda se ne va, se ne torna subito in dritte liga dopo un solo anno, e clamoroso risale il Kaiserslautern.
Sì, clamoroso, anche perché il Kaiserslautern, se è una squadra che si suicida, abbiamo parlato prima di una, questa era il 2, perché praticamente a 3 giornate alla fine erano padroni del loro destino, con l'Eintracht di Braunschweig che sostanzialmente doveva sperare che quelli davanti facessero malissimo, ed è successo, infatti l'Eintracht di Braunschweig è salito direttamente. Questa partita, tra l'altro, i primi, diciamo che tolto l'ambiente, che è bellissimo, sia al Volkswagen Stadion, cioè Rudolf Harbig Stadion, che è quello di Dresda, che ha un ambiente bellissimo sempre, diciamo che i primi tre tempi delle pareti è una bruttazza rara, nel senso che i giornalisti tedeschi organizzavano, dicevano qua segna, e se qualcuno la butta in porta, se viene un uragano e la palla la butta, no, il vento la butta in porta, perché vedere un gol la vedo difficile, o se qualcuno sviene in campo, era l'unica ragione per vedere un gol. Però la Kaiserslautern ha dimostrato, tra l'altro ha cambiato allenatore praticamente in occasione dei playoff, è arrivato Dirk Schuster, perché prima aveva Antwerpen, che dovrei averlo pronunciato giusto perché non mi ricordo, è tedesco, dovrebbe essere Antwerp, tra l'altro è anche Anversa, ma in inglese. Però la cosa molto particolare è appunto atmosfera bellissima, due squadre di grande tradizione che si incontrano e un ritorno come Kaiserslautern. Ricordiamo che Kaiserslautern ha una storia, già il nome Fritz Walter Stadion, già diciamo quanti, perché è importante per il calcio tedesco, ma anche perché è una delle tifoserie, è uno degli ambienti più belli. Tra l'altro Kaiserslautern è davvero non è piccolissima, ma non è neanche una metropoli. E si sentiva che mancava dalla Bundesliga, del calcio, diciamo, dalle prime due divisioni del calcio tedesco, ed è un bel ritorno, anche perché un'altra Traditionsmannschaft, l'anno prossimo, non so, sono salite due, però ce ne sono ancora delle altre che si giocheranno la Zweite l'anno prossimo.
E peraltro la Zweite dell'anno prossimo col Kaiserslautern in più sarà ancora più aperta, perché insomma, col discorso che quest'anno era un po' polarizzato ovviamente dalla presenza di Schalke e di Werder, ma anche di Amburgo, comunque una squadra superiore, cioè San Paolo e Darmstadt probabilmente in qualunque altra stagione sarebbero state promosse, cioè beccato l'anno buono nell'anno più sfigato che potessero avere sostanzialmente, e quindi ecco, questo sarà...
Tra l'altro, Gio, c'è stato un turnover dal punto di vista geografico. Una dell'est che esce, ma una dell'est che entra. Cioè, è uscito la Dinamo Dresda, è rientrato il Magdeburgo. Tra l'altro, una molto... rispetto alla Bundesliga, che è molto, diciamo, concentrata a Nordrhein-Westfalen, con molte squadre, invece diciamo che la Zweite ha davvero un po' di tutto, e ovviamente c'è la Baviera anche perché è la più grande, e il Baden-Württemberg, che hanno tre squadre a testa, ma comunque è come anche il Nordrhein-Westfalen, però è abbastanza distribuita geograficamente, ed è interessante perché, come dicevi tu, è molto aperta perché non c'è la... forse adesso sarà l'Amburgo e saranno il Darmstadt delle due, diciamo, favorite, e io non escluderei il Karlsruhe, che quest'anno già in crescita. Poi abbiamo sempre San Pauli, abbiamo comunque sempre, sarà davvero aperta come è la fight sempre,
Certo.
non che poi non la sia normalmente.
Infatti. Beh, insomma, speriamo di divertirci ancora di più. Questo era l'ultimo verdetto, poi tutti gli altri già li sapevate da un po' di giorni, e poi parleremo soprattutto se salirà la Dinamo Berlino, perché insomma è una storia lunghissima che vi racconteremo se dovesse riuscire a centrare la promozione in Rete Liga, o magari ve la racconteremo comunque. Questa sarà una sorpresa. E Rob, grazie mille come sempre.
Grazie a te e grazie a tutti.
Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ovviamente l'appuntamento con Bundesliga Talk è nei prossimi giorni. Voi iscrivetevi a tutti i nostri canali, Spotify, Twitter, Instagram, Apple Podcast, YouTube soprattutto, perché stiamo insomma iniziando a fare anche altri video, quindi seguiteci in particolar modo su YouTube, iscrivetevi al canale e basta, anche per oggi i Cabeferti, grazie a tutti e alla prossima.